cose di calcio.
Le 14.40, bentrovati con Camillo De Michelis, Chiara Papanicolaou. Ci ha raggiunti finalmente in studio il direttore Luciano Moggi. Direttore, benvenuto, come sta?
Grazie, sono venuto perché ho saputo della mancanza, praticamente della febbre che ha preso il nostro direttore Paolino. E per questo sono venuto, se c'era lui non veniva.
Ma io ormai questa antifona mia Chiara già da qualche settimana, se la vogliamo vedere qui dobbiamo far assentare Antonio in qualche modo.
Deve essere assente lui.
O lo mandiamo a Sanremo. Intervistata Giorgina?
Neppure lì. Vabbè,
mica no. Me l'ha portata.
Però devo dire che è bravo, in certi momenti è anche bravo, sa difendere bene la Juventus e questo è importante. Perché in questo momento la Juventus ha bisogno di essere difesa.
Ha più bisogno di essere difesa la Juventus o Maurizio Sarri?
Tutte e due. Tutte e due, praticamente, perché Maurizio Sarri intanto va difeso per le dichiarazioni che fa nel dopopartita. Perché questa volta ha detto che i risultati, quando si va in campo, non sono mai scontati. Il che può significare che la Juventus potrebbe anche andare in campo con leggerezza, sapendo che prima o poi segna. E questo è un fatto grave.
E questo, diciamo che è una colpa, una mancanza dei giocatori, non dell'allenatore.
Ma chi li manda in campo i giocatori? Li manda in campo l'allenatore, quindi dovrebbe mandare ben carichi per fare quello che praticamente non riescono a fare. Perché vediamo i nostri avversari, perché adesso i nostri avversari saranno gli interisti, vediamo i nostri avversari che subiscono due gol per colpa del portiere e poi vanno in campo come se nulla fosse successo. Fanno ancora 4 gol, quindi qui è la forza interiore dei soggetti che si sentono padroni di se stessi, che si sentono forti, e chi li fa sentire forti è il proprio allenatore. Qui invece siamo al contrario, andiamo in campo, facciamo un gol, poi veniamo raggiunti anche da squadre che praticamente non hanno niente a che vedere con noi, e questo praticamente è un qualcosa che non funziona in una squadra che deve vincere il campionato.
Cioè manca una comunicazione secondo lei tra l'allenatore e la squadra, perché non credo che Maurizio Sarri sia uno che dice una volta che avete preso il primo gol tirate pure i remi in barca.
No, assolutamente, no? Manca chi praticamente porta questi giocatori in condizioni psicologiche di sapere di essere migliori del mondo, e poi manca anche il fatto che utilizzando più attaccanti si segna meno, tant'è che la nostra linea attaccante è la terza o la quarta del campionato, e poi si subisce anche di più perché si fanno addirittura le marcature a zona con i difensori a centrocampo. Tant'è che voi avete visto una dichiarazione che è venuta adesso, che dice praticamente che Pjanic è una mezza punta. Ma accorgersene ora è una cosa abbastanza grave. Infatti è perché noi spesso e volentieri siamo in inferiorità numerica a centrocampo, perché gioca per esempio Matuidi e deve supportare prima Ronaldo che non rientra, e poi deve supportare anche il gioco di Pjanic che è lento indubbiamente, e lui deve fare il recupero dei palloni. C'è Rabiot che tocca sempre la palla due volte in più di quello che dovrebbe toccare, rallenta il gioco e quindi permette agli avversari di piazzarsi e di evitare praticamente i contropiedi della Juventus. E questo è il punto cruciale di questa squadra che ancora non si è arrivati a capire.
Le domande dei nostri ascoltatori. Moggi risponde al 340-5425-324. Qualcuno le chiede se lei avrebbe creato un centrocampo con i parametri zero, soprattutto in vista Champions League.
Ma questi sono i problemi del dopo. Adesso a me le polemiche non piacciono, anche perché se dovessimo parlare di parametri zero potremmo dire che al momento attuale né Ramsey né Rabiot hanno dato un rendimento costante, perché Rabiot certe volte è anche applaudito perché mette volontà, però il suo gioco non è fatto di prima, non è fatto di alla Pirlo per esempio, di dare 20 metri avanti il pallone al compagno libero, è fatto di tocchi, lui arriva, fa 40 metri con la palla, poi con questi 40 metri fa piazzare l'avversario, dopodiché praticamente noi siamo in una crisi di centrocampo perché abbiamo un'inferiorità numerica come è successo praticamente a Verona.
Un'altra domanda, direttore, lei che conosce bene lo spogliatoio bianconero e nella fattispecie Buffone e Chiellini, le risulta che ci siano malumori tra i big e Sarri per via dei modi duri e forti con cui il tecnico toscano si pone alla squadra?
Ma questo può essere, siccome io però non sono nello spogliatoio non posso dire una cosa del genere, sento dire queste cose qui, ma io le ritengo chiacchiere da bar, praticamente perché penso che Sarri sappia fare l'allenatore e sappia mandare in campo la squadra nel modo giusto. Quindi adesso mettiamoci in testa che fino a quando ci sarà questa società è la migliore società, fino a quando ci sarà Sarri bisogna difendere la spada tratta per evitare addirittura che a vincere il campionato non sia l'Inter.
L'ha detto con voce talmente sommessa che quasi non si è sentito.
Non voleva dirlo.
Gli sarebbe
una cosa che praticamente dispiace, perché già si montano la testa quando fanno un risultato. Se poi dovessero fare il risultato pieno, praticamente noi per un anno saremmo sottoposti alle critiche, e dico poco, di chi praticamente ha preso Conte e di noi che abbiamo preso Sarri.
Direttore, io ho una curiosità. Si è parlato tanto in questi giorni di una cena tra il presidente Agnelli, Sarri e Paratici. Quanto è importante che la società si stringa intorno al proprio allenatore, che gli dia l'opportunità anche di pensare solo al campo e faccia quadrato intorno proprio alla figura di Sarri?
Questo è importantissimo, perché Sarri deve sentire la vicinanza della società. È il nostro allenatore, quindi come tale va difeso e va supportato. Bisognerebbe, per esempio, dopo le partite far fare dichiarazioni magari a un'altra persona, perché lui o prima o poi lo incastrano e gli fanno dire cose che non dovrebbe. L'ultima, appunto, l'ho detta prima a Verona, e non parliamo poi del dopo Napoli, quando disse che se dovevo perdere meglio perdere a Napoli, perché questa qui è una squadra, un gruppo di giocatori che mi hanno dato tanto, e questo ha un significato nei confronti praticamente di un gruppo di tifosi, e noi siamo 11 milioni, che vuol vedere la Juventus vincere. È chiaro che vincere sempre non si può, quindi si può perdere anche un campionato, ma bisogna perderlo con dignità e non con le dichiarazioni del dopo partita di questo allenatore.
Ma non è che sono magari state strumentalizzate un po' troppo? Meglio, magari lui ha peccato di troppa, come dire, schiettezza. Cioè ha detto: io questi calciatori li sostengo, questi calciatori li conosco, gli sono affezionato. Non so, l'ha detto magari con troppa... con leggerezza, ma magari una dichiarazione neanche sbagliata.
No, perché quando si cambia società, un allenatore specialmente, lo si critica perché passa dal Napoli alla Juventus e praticamente lui dice: no, io sono un professionista, quindi è giusto che faccia la mia strada, eccetera. Ed è giusto questo, ma non è giusto riportarsi poi al tempo di quando stava a Napoli per dire che se dovevo perdere è meglio perdere qui. Allora non è più un professionista, è uno che praticamente sente ancora a cuore le sorti del Napoli.
Direttore, tra Chiesa e Boga del Sassuolo, chi prenderebbe a giugno, dato che Douglas Costa non dà più certezze sul piano fisico? Siamo d'accordo su questa cosa di Douglas Costa?
Beh, purtroppo il campo dice questo. Dice questo perché i frequenti scatti di Douglas Costa, che praticamente lascia sul posto gli avversari, purtroppo lascia anche sul posto i muscoli di questo ragazzo, perché sono scatti talmente repentini che mettono praticamente in difficoltà evidentemente la muscolatura del soggetto. Io credo che Douglas Costa si sarebbe meglio utilizzarlo a 30 minuti dalla fine, quando gli altri sono stanchi. Utilizzarlo dal primo minuto, da quello che dice il campo, perché non lo dico io, lo dice il campo, le prestazioni del ragazzo non sono più determinanti come se dovesse incontrare avversari stanchi e quindi superabili, e lui lo sa fare questo. Però spesso e volentieri viene utilizzato al primo minuto, e quando viene utilizzato al primo minuto voi vedete i risultati. Noi basta leggere quello che succede in campo, non è che dovete stare a sentire le parole mie. Questa purtroppo è una realtà che è difficile.
Direttore, io ho una curiosità, si fanno tanti nomi, adesso ci hanno scritto anche Tonali, Boga, Chiesa. Ecco, la mia idea personalissima è che comunque questa Juventus ormai abbia, o comunque per rinforzarsi, quando si parla di un vice Douglas Costa, si debba guardare quasi 50 giocatori più forti al mondo per cercare un salto di qualità, ed è difficile realmente trovare un giocatore forte come Douglas Costa. Che poi Douglas Costa sia, permettetemi di dire, di cristallo è un altro discorso, però... quando in condizione è uno degli esterni più forti al mondo per quanto mi riguarda. Ecco, secondo lei un profilo da una squadra di medio-bassa classifica come Fiorentina e Sassuolo, può realmente essere un giocatore da Juventus e che fa fare il salto di qualità alla Juventus?
Ma io adesso su questo argomento non voglio neppure entrare, perché sono chiacchiere da bar fatti da tifosi che vorrebbero vedere questa squadra rinforzata ora, e non può essere. Questi sono discorsi che si fanno a fine campionato, perlomeno tra marzo e aprile, quando si vede che l'andamento della partita o l'andamento delle partite del campionato hanno una via diversa da quella che si vorrebbe. Per cui parlare ora di giocatori in sostituzione mi sembra prematuro. Quindi non entro nel merito di questa cosa, anche perché ritengo che non sia una cosa fatta bene, in quanto che chi va in campo non deve sentire l'assillo di chi dice dovrebbe essere sostituito. Per cui ripeto ancora una volta, in questo momento forza Sarri, forza Juventus e società che stia vicino all'allenatore per aiutarlo.
Le chiede Massimo da Civitavecchia: come vedrebbe riportare Cuadrado alto e De Sciglio basso a destra?
Ma queste sono tattiche che praticamente si fanno adesso. Allora, io ritengo una cosa in modo particolare, che probabilmente Mandzukic quest'anno era il giocatore ideale che faceva comodo alla Juve, trattandosi di non avere, come non è mai successo prima, un giocatore del calibro di Chiellini. Per cui Mandzukic, che ha saputo fare il terzino, il mediano, l'attaccante, segnando anche, mi sembra, circa 10 gol, se non qualcuno in più, era determinante perché poteva aiutare la difesa che si trova spesso in difficoltà e il centrocampo. Invece Mandzukic, l'allenatore non ha voluto saperne, addirittura non si allenava neppure con la squadra ed è andato via perché praticamente non era ritenuto idoneo per questa Juventus. Quindi questo secondo me è il primo errore. Dopodiché andare a cercare gli errori di fondo di questa squadra mi sembra ora una cosa che non si può fare, perché è vero che la squadra sta troppo alta dietro, è vero che si prendono il gol in contropiede, è vero però che ci sono giocatori importanti tipo De Ligt che praticamente può dare un contributo importante. Purtroppo quello che praticamente non risolve questa squadra è proprio l'inferiorità al centrocampo. Ma voi avete visto cosa è successo a Verona. Il centrocampo del Verona, Amrabat soprattutto, ha dominato la partita. E io mi ricordo un'altra partita in cui, qui addirittura qui a Torino, con il Genova, che abbiamo vinto, se ricordate bene, con un rigore alla fine, dove Sean, che è un giocatore discreto ma niente di particolare, ha messo in crisi tutto il centrocampo della Juve. Queste sono le cose che bisogna guardare, che un allenatore deve guardare indipendentemente dal fatto, perché più attaccanti non segnano più gol. Più attaccanti probabilmente li fanno subire quando il centrocampo non è coeso come dovrebbe.
E infatti scrive ancora un nostro ascoltatore: non crede che il centrocampo della Juve sia sopravvalutato? Inoltre, non trova che cambiare interpreti in base all'avversario sia un grande errore? Non credo che Real Madrid e Liverpool lo facciano, dovrebbero essere gli altri ad adeguarsi alla grandezza della Juve.
Beh, io secondo me il problema principale di questa Juve è uno, a parte i difetti che abbiamo elencato prima, ma è soprattutto uno. Quando parliamo di mancanza di equilibrio, bisogna attenzionare molto bene quello che succede nella Juventus durante le partite. Il terminale di questa squadra è sempre Ronaldo. Dalla sensazione, ma non è solo una sensazione, che i giocatori giocano più per Ronaldo che non per la Juve. Tant'è che Ronaldo segna gol, ne ha segnati 20 se non vado errato, ma noi con questi 20 gol non siamo l'attacco migliore del campionato. Quando giocano per esempio Higuain e Dybala assieme, il gioco scorre di più, perché praticamente è un gioco che è frazionato tra tutti quanti i dipendenti, gli atleti che vanno in campo. E questo potrebbe essere anche la mancanza di equilibrio di cui dice Sarri. Ma bisogna... È chiaro che Ronaldo non si può togliere. Potrebbe essere stato un errore prendere Ronaldo, ma nessuno poteva ipotizzare che la squadra giocasse più per Ronaldo che per la Juventus. E questo praticamente deve essere l'allenatore che mette in condizione di non farlo.
Direttore, io sono cresciuto con la sua Juve, la Juve
era che... una cosa diversa.
No, sono cresciuto con la sua Juve e ho delle curiosità da chiedere magari anche fuori da questo tema, e volevo chiedere se c'è stata durante la suo percorso alla Juventus e delle trattative, un momento in cui realmente ha detto quel giocatore non posso farmelo scappare, e poi l'ha portato a casa. Insomma, un ricordo che ha di una trattativa, momento.
Ma è semplice, la trattativa con Pavel Nedved. Però attenzione, quando io ho comprato Pavel Nedved avevo già l'intenzione di dar via Zidane al Real Madrid. E presi Pavel Nedved perché secondo me dava più tonalità, dava più agonismo alla squadra, oltre che segnare più gol. Ma quando presi Pavel Nedved non lo sapeva neppure lui, perché lui l'ha saputo dopo 20 giorni che era stato preso dalla Juventus, e quando io gli dissi, dico guarda, verresti volentieri alla Juve, ma non gli dissi che l'avevo comprato. E lui inizialmente mi disse ma io sto volentieri a Roma, perché all'Olgiata si gioca a golf, e io gli dissi ma guarda che anche a Torino c'è la Mantia dove giocano gli Agnelli eccetera. Poi sapete come lo convinci? Lo convinci praticamente dicendogli che lo mandavo a prendere, lui era all'estero a casa sua, lo mandavo a prendere con un aereo privato e non sapeva niente nessuno, e lo facevo ritornare con l'aereo privato a casa, e gli dissi anche guarda vai, vieni tranquillo, se poi non ti piace l'ambiente puoi dire tutto quello che vuoi, quindi, e non sa niente nessuno. Però poi invitai tutti i giornalisti, tutte le televisioni all'aereo, e quindi lui fu incastrato talmente tanto che a Roma cominciarono a dirgli che era un traditore e dovette venire per forza la Juve. Ma questo è stato fatto quando praticamente c'era già una determinazione, e l'ho fatto ancora prima di vendere Zidane, perché quando si vende un giocatore come Zidane si prendono 150 miliardi. Questa qui praticamente vi porta a dover comprare giocatori e spendere tanti soldi. Io invece prima l'ho comprato, Pavel Nedved, e poi ho venduto Zidane.
Ci racconta anche i primi sei mesi di Nedved, che non furono entusiasmanti, poi un gol di testa, non proprio la sua specialità, al Perugia, e si prese quella Juventus. Ecco.
Ma Nedved era un giocatore che praticamente poteva fare anche male qualche partita, ma dava sempre un contributo agonistico non indifferente. Poi la qualità praticamente l'ha messa in evidenza in tutto e per tutto, e abbiamo trovato un giocatore che nella sostanza ha dato un contributo importantissimo alla Juve, e abbiamo tolto a un avversario, la Lazio, un giocatore che ci segnava sempre e noi perdevamo sempre a Roma.
Direttore, noi siamo in chiusura, grazie anche per questo ultimo aneddoto su Nedved, e tantissime ovviamente le domande, dovremmo disporre di altre 10 ore di trasmissione per potergliele girare tutte, ma l'appuntamento torna con Luciano Moggi mercoledì prossimo, a patto che Paolino sia assente.
No, ma vengo ugualmente.
Viene lo stesso la prossima volta,
adesso,
anche se c'è.
Anzi, gli faccio gli auguri di pronta guarigione.
Bene, glieli giriamo. Ci starà sicuramente ascoltando, perché questo appuntamento, anche se a casa malato, non se lo perde. Grazie al direttore Luciano Moggi, grazie a Camillo De Michelis. Appuntamento con Cose di Calcio domani a partire dalle 13.
Cose di Calcio.